Parole per l'analisi. Questa storia la racconta Virgilio. Bettini chiarisce subito qual è la sua fonte privilegiata. Legge Orgiche di Virgilio, poema didascalico sulla coltivazione dei campi e sull'allevamento. Come si inserisce in un'opera simile il mito di amore e morte che ha come protagonisti Orfeo e la moglie Euridice? Il collegamento è offerto dal tema trattato nel quarto libro del poema, L'apicultura. Qui Virgilio descrive la società delle api che egli considera come una comunità ideale in cui regnano la concordia e l'armoniosa suddivisione dei compiti. Inoltre, secondo il poeta, le api non sono soggette a Eros, per Virgilio una furia devastante che travolge uomini e animali provocando rovina e morte, ma si riproducono per bugonia, cioè nascono miracolosamente dalle carcasse dei vitelli uccisi. Per spiegare l'origine di questo prodigio, Virgilio racconta la storia di Aristeo. Egli, dopo aver perduto i suoi alveari, si rivolge al dio marino Proteo per conoscere la ragione di ciò che gli è accaduto e viene così a sapere di essere stato punito per aver causato indirettamente la morte della ninfa Euridice mentre la inseguiva per usarle violenza. La giovane donna, infatti, ha messo inavvertitamente il piede su una vipera che, mordendola, l'ha uccisa. È a questo punto che Virgilio, per bocca di Proteo, narratore di secondo grado, racconta la straordinaria impresa di Orfeo. Dopo essere venuto a conoscenza della vicenda, Aristeo placa le ninfe offese per la morte della loro compagna con un rito e vede così nascere miracolosamente dalla carcassa degli animali sacrificati nuovi sciami di api. Era un'impresa disperata. Dopo la morte di Euridice, la disperazione di Orfeo è totale, inarrestabile, così come lo è stato il suo amore. Virgilio narra che con la sua lira prova a cercare una consolazione al suo amore afflitto, Georgiche, libro quarto, verso 464, cantando senza sosta la sua sposa perduta. E cantando, come l'eroe di una fiaba che deve affrontare una terribile prova, scende nel regno dei morti, deciso a compiere un'impresa disperata. Convincere le divinità degli inferi a restituirgliela. Contrariamente a ogni aspettativa, si sa che nessuno può sfuggire al mondo degli inferi, riesce nel suo intento. La dolcezza del suo canto là sotto, in quel luogo squallido e buio, incanta le ombre dei morti che si raccolgono intorno a lui e alla sua cetra come stregate. E la potenza della musica, afferma Bettini, che nel mondo greco costituiva qualcosa di più di un semplice passatempo, ma era una pratica rituale, una forma di filosofia, persino una risorsa educativa. Ma avevano imposto ad Orfeo una legge. Ade e Proserpina concedono a Orfeo quello che lui ha chiesto, ma pongono una condizione. Orfeo non dovrà mai voltarsi a guardarla fino a che non saranno fuori dal mondo dei morti. Il poeta accetta probabilmente lieto che si tratti di una richiesta così semplice da soddisfare e si avvia verso la luce seguito dall'amata Euridice, o meglio, dalla sua ombra. Ma succede qualcosa di imprevisto. Orfeo, ormai sulla soglia del mondo dei morti, si volta, dimentico e vinto nell'animo dalla passione, Georgiche, libro quarto, verso 491. Euridice si rivolge a lui con parole che hanno il sapore di un rimprovero. Cosa ha perduto me stessa, infelice, e te, Orfeo, quale pazzia così grande? Poi, come fumo si dissolve in lievi soffi di vento. Georgiche, libro quarto, versi 494-500. Nella versione di Ovidio, che pure attribuisce al gesto di Orfeo motivazioni analoghe a quelle addotte da Virgilio, nel timore che lei non lo seguisse, ansioso di guardarla, Metamorfosi, libro decimo, verso 56, Euridice non ha per Orfeo parole di rimprovero. Di che cosa avrebbe dovuto lamentarsi se non d'essere amata? Metamorfosi, libro decimo, verso 61. Ma prima di ripiombare nell'abisso, dice semplicemente addio. Qual è il significato della legge imposta a Orfeo? Possiamo usare anche per questa vicenda la spiegazione antropologica che Bettini ci ha offerto sul mito di Deucalione e Pirra. Voltare le spalle e non guardare è un modo per mantenere la distanza da tutto ciò che può contaminare o che, al contrario, può essere contaminato e di conseguenza rovinato per sempre. Orfeo, dunque, non può guardare Euridice perché lei ancora appartiene al regno dei morti e, se si voltasse, ne sarebbe in qualche modo contaminato e rischierebbe di essere trascinato nella dimensione da cui esso proviene. cominciò a cantare solo di Euridice. Dopo aver perso la sua donna per la seconda volta, Orfeo impazzisce per il dolore. Virgilio racconta che per 7 mesi continua a piangere e a cantare la sua storia, incantando le tigri e facendo muovere col suo canto le querce. Georgiche, libro 4, verso 510, fino a che le donne di Tracia, anch'esse sedotte dal suo canto, non si rivolgono a lui desiderose d'amore. Ma Orfeo, che ha nella mente e nel cuore solo Euridice, le respinge, e quelle donne lo fanno a pezzi che poi spargono per i campi. La sua testa mozzata finisce così tra le correnti del fiume Ebro, in Tracia, e continua a cantare Euridice. Perché si è voltato? Bettini, per rispondere a questa domanda, va oltre il racconto antico, quello di Virgilio e di Ovidio, che concordano nell'attribuire a Orfeo un eccesso d'amore, e chiama in causa due autori contemporanei, Cesare Pavese e Gesualdo Bufalino, che suggeriscono interpretazioni diverse e molto suggestive. Per quanto riguarda Pavese, Bettini si ferma a considerare solo uno dei significati del dialogo «l'inconsolabile». Si voltò, afferma, per salvare Euridice da un dolore ancora più grande, quello di morire per la seconda volta. Nel dialogo con Bacca, una delle donne di Tracia che lo sbraneranno, Orfeo infatti afferma: «Pensavo alla vita con lei, come era prima, che un'altra volta sarebbe finita. Ciò che è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora. Ci pensai e intravidi il barlume del giorno. Allora dissi, sia finita, e mi voltai». Poi, più avanti, quando Bacca osserva che Euridice era quasi rinata, dice: «Per poi morire un'altra volta, Bacca, per portarsi nel sangue l'orrore dell'Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos'è il nulla». L'Orfeo di Pavese, tuttavia, dice anche altro. «Ridicolo che dopo quel viaggio, dopo aver visto in faccia il nulla, io mi voltassi per errore o per capriccio». Qui si dice che fu per amore, interviene Bacca, facendo riferimento alla spiegazione che del gesto di Orfeo hanno dato gli antichi. Ma Orfeo replica seccamente: «Non si ama chi è morto». E poco dopo: «L'Euridice che ho pianto era una stagione della vita». Poi confessa: «Già salendo il sentiero quel passato svaniva, si faceva ricordo, sapeva di morte. Quando mi giunse il primo barlume di cielo, trasalii per me solo, per il mondo dei vivi. La stagione che avevo cercato era là, in quel barlume. Non mi importò nulla di lei che mi seguiva. Il mio passato fu il chiarore, fu il canto e il mattino. E mi voltai». Sono parole queste che fanno apparire il gesto di Orfeo decisamente meno generoso di quanto emerga dall'analisi di Bettini. Lo studioso cita poi lo scrittore siciliano Gesualdo Bufalino, che nel racconto Il ritorno di Euridice immagina che la donna, in attesa di essere ricondotta nell'Ade, rievochi la sua vita con Orfeo, il poeta, come lo chiamava nell'intimità per prenderlo in giro, una vita che non è stata facile accanto a un uomo tutto preso dalla sua arte, che la trascurava dopo averla sedotta con le parole più dolci e incantevoli che potessero essere pronunciate. Mentre attende, Euridice non può fare a meno di domandarsi perché, dopo averla salvata, il suo uomo si sia voltato. Così ripercorre con la mente quegli ultimi istanti. Ricorda che mentre veniva risucchiata dal buio è riuscita a sorprenderlo, in quell'istante di strazio nel gesto di correre con dita urgenti alla cetra e di tentarne le corde con entusiasmo professionale. L'aria non li aveva ancora divisi che già la sua voce baldamente intonava: «Che farò senza Euridice?» E non sembrava che improvvisasse, ma che a lungo avesse studiato davanti a uno specchio quei vocalizzi e filature, tutto già bello e pronto da esibire al pubblico, ai battimani, ai riflettori della ribalta. E così, ad un tratto, capisce. Orfeo si è voltato apposta, si è voltato per la sua poesia.